Possiamo riprendere il nostro cammino interrotto a metà del mese di giugno. Si tratta questa sera di predisporci alla celebrazione della domenica 27esima del tempo ordinario. Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi nel capitolo 2, dal versetto 18 al versetto 24. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 2, dal versetto 9 al versetto 11. E il salmo per la preghiera responsoriale, il salmo 128. Noi questa sera avremo a che fare, proseguendo nella lettura dei salmi, che ormai è avviata da tanto tempo, mesi, più di un anno, un salmo per ogni lezione divina, e quindi siamo arrivati al salmo 64. E quindi il brano evangelico di domenica prossima, che è il Vangelo secondo Marco, nel capitolo 10, dal versetto 2 al versetto 16. Noi riprendiamo questa sera il nostro cammino dedicato alla lezione divina e invochiamo sempre lo Spirito Santo che apre le nostre orecchie e illumina il nostro cuore, perché la parola del Signore possa trovarci uditori attenti e ben disposti. Siamo tutti sempre discepoli e apprendisti in questo grande mistero che è il dono di grazia, il dono della conversione, della pace che viene da Dio per la nostra salvezza. Questo nostro discepolato ci conforta la memoria odierna di Santa Teresina, dopo che nei giorni scorsi abbiamo incontrato i Santi Arcangeli, poi San Gerolamo, e dinanzi a noi sta l'appuntamento con gli Angeli Custodi, e poi San Francesco d'Assisi, e ancora San Bruno, e così via. Come sappiamo, siamo giunti alla domenica 27esima del tempo ordinario, mentre la stagione, che è segnata ancora negli ultimi giorni da uno strascico di calura estiva, la stagione comunque avanza ormai soavemente verso l'autunno. Brilla per noi la luce del sole che non tramonta. Gesù Cristo, Figlio di Dio, è nostro Signore. È Lui il vivente che instancabilmente ci attira tutti a sé, finché saremo una cosa sola con Lui, nella pienezza della vita, nella perfezione del suo riposo. Con letizia semplice e risoluta affidiamoci nella Chiesa all'amore di Dio per noi, che è eterno e che ci accoglie, ci accompagna con fedeltà irrevocabile. Impareremo così a morire e impareremo a riposare e a vivere nella verità dell'amore che non muore. La gloria di Dio, nostro Padre. Amen. Ed ora leggiamo il testo della prima lettura della liturgia di domenica prossima, su cui poi non ritorneremo. Leggeremo anche il brano evangelico. Nel libro della Genesi, dunque, nel capitolo 2, versetti, siamo ormai alla fine del capitolo 2, nell'ambito del secondo racconto della creazione, nel versetto 18 e il versetto 24. Suor Valeria, leggi.
Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo pose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal versetto 2 al versetto 16.
E avvicinatisi dei farisei per metterlo alla prova, gli domandarono: è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarlo. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne, sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentarono dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 64. Riprendiamo il contatto diretto con la sequenza dei salmi che ci ha tenuti impegnati per tanti mesi. L'anno scorso e l'anno precedente la ripresa non è comoda per nessuno, ma con un minimo di attenzione poi potremo facilmente sintonizzarci. Teniamo presente il fatto che il Salmo 64 si inserisce in una serie di salmi di cui ci siamo occupati nei mesi scorsi, a partire dal Salmo 52, ma una raccolta che ha come premesse direi proprio insostituibili, i due salmi 50 e 51, e una raccolta che ci porterà sino al salmo 70, una ventina di salmi che accompagnano la permanenza di Davide nel deserto, quella che fu la tappa drammatica della sua esistenza, quando condannato a morte, inseguito, braccato, costretto ad allontanarsi dal consorzio civile, rimane lungamente in territori impervi, in periferie abitate soltanto da personaggi normalmente poco raccomandabili, nell'impossibilità di dimorare stabilmente in un ambiente accogliente alla maniera di una vera casa, da una caverna a quell'altra. Ed ecco la permanenza di Davide nel deserto, di cui ci siamo occupati lungamente, un salmo dopo l'altro, a partire dal salmo 52, e ci siamo resi conto del fatto che quella avventura rocambolesca, per molti aspetti, e nel corso della quale Davide è costretto a confrontarsi non solo con Saul, che lo ha condannato e che lo insegue attraverso naturalmente quanti egli ha incaricato di catturare, quel personaggio che è cresciuto all'ombra del re e avvertito da lui come una presenza minacciosa. Saul è prigioniero del suo complesso di persecuzione, una situazione patologica, come sappiamo, che avrà poi esiti tragici in seguito, ma insieme con Saul ci sono altri personaggi che Davide incontra nel corso di quelle sue peregrinazioni, banditi più o meno come lui, ed ecco esposto a tradimenti, incomprensioni, e d'altra parte esperienza sempre più intensa e vitale per Davide, l'incontro con il mistero che lo avvolge, che lo accoglie, che lo riconosce, che si prende cura di lui. Là dove Davide è rifiutato, emarginato, è esposto a tutti i tradimenti da parte di interlocutori a cui in un modo o nell'altro potrebbe o vorrebbe fare riferimento, Davide nel deserto incontra la presenza che lo accoglie, che si prende cura di lui. E la permanenza di Davide in quelle regioni si viene man mano traducendo, come leggevamo nei salmi di cui ci siamo occupati a suo tempo, in una avventura interiore, fino al Salmo 63, l'ultimo che leggemmo prima dell'estate, Salmo 63, che è il salmo che, guarda caso, compare in maniera così strategica nella preghiera delle lodi della domenica della prima settimana. I salmi delle lodi della domenica della prima settimana ritornano poi per tutte le feste. Il Salmo 63, ricordate: o Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta, arida, senza. Salmo 63. Ebbene, vedete, non dimentichiamo che Davide ha, per come abbiamo constatato leggendo i salmi che precedono, ha scovato i suoi nemici. E vedete, si tratta di precisare adesso in maniera veramente esauriente e veramente coerente l'identità di tali nemici. Fatto sta che adesso è proprio lui che li insegue, così gli ultimi versetti del Salmo 63. Non è più Davide braccato, non è più Davide inseguito, non è più Davide stretto nella morsa di coloro che vorrebbero catturarlo, ma è lui che li insegue, dal versetto 10 al versetto 12 del Salmo 63. Ma vedete, i nemici di Davide, dal momento che, ed ecco un rapidissimo salto ancora all'indietro, il Salmo 62, là dove Davide ci informa, attraverso una sua esperienza orante più che mai intensa e faticosa, ma nello stesso tempo espressione di una sincerità veramente molto matura, Davide dichiara di avere smascherato quel Caino che è in lui. Già. Ora Davide può riposare, e dice egli stesso, può riposare in quel tu di Dio, in l'intimo del Dio vivente, dove non c'è spazio per la menzogna di chi vorrebbe mascherarsi da Abele. E il Salmo 62, che lasciamo naturalmente al suo posto, non lo rileggiamo, anche se il testo del Salmo a suo tempo mi sembra di poter dire ha costituito davvero un segnale di svolta in tutta la vicenda, laddove Davide ha smascherato la menzogna, e la menzogna che lo assedia, lo stringe, lo incalza, lo investe, la menzogna che ha riscontrato nel momento in cui ha pensato di potersi mascherare da Abele, ed ecco si è ritrovato nei panni di Caino. Lui, Davide, adesso incontra il tu di Dio, vedete alla fine del Salmo 62, tu è proprio l'ultimo rigo del nostro Salmo, tu, e quel tu è pronome di seconda persona fortemente rimarcato in ebraico, tu ripaghi ogni uomo, quel ripaghi tesholem, tu instauri un rapporto di pace, di verità pacificante con ogni uomo, ed è Davide che ha trovato pace nel momento in cui si è reso conto di essere finalmente soccorso dalla presenza di quel tu che, accompagnandolo nella sua avventura, in realtà lo ha condotto lungo quell'itinerario interiore di radicale discernimento che ha scovato in lui la fisionomia di Caino. E adesso il Salmo 63 che leggevamo a suo tempo, quando il deserto per Davide, stando così le cose, ormai è divenuto la sua dimora. Ecco, là dove, come leggevamo, ed ecco ce l'abbiamo sotto gli occhi, Davide è in grado di rievocare i suoi pensieri. Ricordate nel Salmo 63 i versetti da 3 a seguire, Davide che rievoca momenti del suo passato, l'urgente desiderio di benedire, per sintetizzare così tutto quello che è il potenziale di vita che gli rimane, che sembra essere ridotto ai minimi termini e che pure assume per lui il valore di una pienezza veramente traboccante, una sazietà sovrabbondante, nel momento in cui, ecco il versetto 7, quando nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali, a te si stringe l'anima mia. Leggevamo, dunque, pensieri che si svolgono in una corrente di gioia per Davide, dato che esattamente quella maschera di lui, della quale ci parlava il Salmo 62, e che Davide rievoca con tanta lucidità e coerenza nel Salmo 63, quella maschera di lui rimane e sprofonda ormai nel deserto. E alla fine del Salmo 63 ci parla degli sciacalli, il deserto degli sciacalli. Là dove Davide è ormai sottratto in virtù di come di quello che il Signore ha voluto dimostrargli, per come lo ha visitato, per come lo ha accompagnato, per come lo ha sbugiardato, per come lo ha contestato, per come lo ha radicalmente condotto lungo quell'itinerario di discernimento che in sé per sé sembra segnare la smentita per eccellenza di una vita che era impegnata in un atteggiamento di difesa, di fuga, nella polemica nei confronti di un'ingiustizia subita. Ed ecco Davide alle prese con quella rivelazione interiore a cui non ha più nulla da obiettare, per cui la maschera di Abele è caduta e Davide è ormai pronto a consegnare a se stesso con tutte le contraddizioni di chi condivide il dramma di Caino, alla iniziativa così paziente e così coinvolgente del mistero che lo avvolge. Ed ecco, Davide diventa re. E alla fine del Salmo 63 Davide diventa re, non perché questi sono gli eventi che possiamo anticipare rispetto a quello che avverrà nel corso degli anni successivi, ma Davide diventa re proprio in quanto è alle prese con l'esperienza di quella gioia che accompagna l'affidamento della sua vita a quella rivelazione d'amore che trasmette a lui e a quel suo mondo interiore dove è avvenuto lo smascheramento della menzogna, la scoperta che gli è data possibilità di accogliere e di amare anche i nemici. Già, ed ecco, il re gioirà in Dio e si glorierà chi giura per lui. Poter dare testimonianza a coloro che sono oggettivamente riconducibili alla posizione degli avversari, e d'altra parte, ecco, anche per loro una offerta di solidarietà, di benevolenza, di benignità, di compassione, d'amore. Davide diventa re nel momento in cui ancora le prese con le situazioni più scomode di una permanenza nel deserto, ma laddove nel deserto degli sciacalli è caduta la maschera e laddove l'animo suo è liberato e nella relazione con il tu di Dio scopre che gli è dato modo di far della sua povertà umana così ricondotta alla propria povera misura di un personaggio bisognoso di tanta compassione, di tanta pietà, di tanto amore. Ed ecco, proprio nella consapevolezza di questa sua condizione di radicale bisogno d'amore, Davide scopre nel deserto che può accogliere, può amare anche i suoi nemici. Il re gioirà in Dio e si glorierà chi giura per lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca, non c'è più spazio per la menzogna. Ed ecco, vedete, siamo alle prese con il nostro Salmo 64, e bisogna che non mi disperda ulteriormente nelle chiacchiere, perché adesso, dopo il grande momento lirico rappresentato dal Salmo 63, adesso un dramma intimamente pacificato, quello di cui il nostro Salmo ci dà riscontro. Adesso, vedete, dopo quello che è avvenuto, e dopo la testimonianza che abbiamo potuto cogliere leggendo il Salmo 63, adesso si può parlare del male, come se il nostro Salmo costituisse una specie di ingrandimento degli ultimi versetti del Salmo 63. Si può parlare del male nel mondo e del male nell'animo umano, ma senza rigurgiti di angoscia e senza ambiguità menzognere. Già, Davide, per come si sta evolvendo la sua vicenda e per come sta affrontando questo percorso avventuroso più che mai di conversione che tocca la radice profonda del cuore, Davide, apprendista alla scuola dell'amore, laddove il tu di Dio, il compagno per eccellenza, il compagno della sua avventura. Ecco, Davide può serenamente, in questo momento, ormai, riflettere su quello che è il dramma della condizione umana, e in una prospettiva nella quale il protagonista determinante di questa vicenda drammatica, che è universale, da Caino in poi, e tutti siamo figli di Caino, anche se fingiamo di essere Abele, in questa avventura universale il Signore è e rimane il protagonista. Fatto sta che adesso, vedete, il nostro Salmo 64 costituisce davvero la testimonianza, direi esemplare, per certi versi magistrale, di una trasparenza interiore a cui Davide è giunto proprio in seguito alle vicissitudini che lo hanno condizionato e travagliato in maniera così esigente nelle tappe precedenti. E il Salmo si apre con un'invocazione nei versetti 2 e 3, poi si sviluppa in due strofe, dal versetto 4 al versetto 7, dal versetto 8 al versetto 10, e quindi un versetto che chiude il Salmo, il versetto 11, che ha tutte le caratteristiche di un grido di esultanza. Leggiamo i versetti 1, 2 e 3. Versetto 1 in realtà è l'intestazione di Davide al maestro del coro, ed ecco: ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. La mia Bibbia dice: proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Notate bene, il Salmo si apre con un mormorio lamentoso. Questo lamento, siach, in realtà è il termine che allude a una forma di espressione che per l'appunto ha a che fare con brontolio non sempre perfettamente decifrabile, come spesso avviene quando qualcuno sospira, geme, si si agita in modo lamentoso. È anche vero che questa stessa espressione allude a un atteggiamento di tristezza, ma una tristezza serena, una tristezza matura, una tristezza lucida. C'è qui in questo versetto, e così nel versetto seguente, l'attestato di un modo di guardare la vita, di guardare la storia, di guardare il mondo. Certamente una nota di tristezza Davide, chiamiamo pure così il nostro orante, avverte che il vivere di quel personaggio singolare, plurale che sia, che qui si chiama nemico, è un vivere angosciato, è un vivere terrorizzato, è un vivere nello spavento, è un vivere nello sgomento. È una nota di tristezza per questo modo di stare al mondo che consuma l'esistenza umana in maniera così così amara, così dolente. E vedete, di questo il nostro Davide parla nella conversazione con il Dio vivente. Ascolta, Dio, la voce del mio lamento, ne parlo con te, vedete, è una testimonianza, come già vi preavvisavo inizialmente, di maturità nella relazione con la presenza che ha dimostrato di essere il vero e decisivo interlocutore del suo cammino. Ascolta, Dio, la voce del mio lamento, e d'altra parte, vedete, questo preserva la mia vita, la consapevolezza di essere, qui il verbo netzer è il bocciolo, netzer, c'è un modo di guardare, come si dice anche di una gemma, che è l'occhio, l'occhio. E dunque Davide che si rende conto di essere oggetto di uno sguardo che gli conferisce la fisionomia di una gemma nel bocciolo. E questa sua visione così lucida, ma così segnata dalla tristezza per come ha a che fare con esseri umani angosciati e schiacciati sotto il peso di una paura così invadente, così travolgente, ed ecco un bocciolo. E infatti dice: nascondimi, qui più che proteggimi, nascondimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Davide è più che mai consapevole che l'iniziativa del Dio vivente nella storia umana è mirata a operare questo discernimento radicale nella nostra esistenza umana, la sua, ma quello che riguarda la vocazione alla vita di ogni uomo, rispetto a quello che qui chiama la congiura degli empi, che è un rapporto di complicità, una complicità interiore, ma poi c'è di mezzo anche, dice, il tumulto dei malvagi, il tumulto pubblico. Ebbene, Davide è consapevole di essere stato coinvolto in una vicenda che peraltro determina il suo cammino attuale, per cui il Signore lo ha condotto attraverso situazioni più che mai inquinate per quanto riguarda i rapporti esterni con gli altri, con gli eventi, con le cose, ma situazioni inquinate per quanto riguarda il mondo interiore, per quanto riguarda i pensieri, gli affetti, i progetti, i desideri, i criteri di discernimento delle strade da percorrere. Ed ecco Davide che è reduce da questa avventura e ne porta in sé con tanta freschezza la testimonianza, come proprio di una gemma che deve sbocciare. Davide è in grado di osservare con quella certa tristezza di cui ci siamo resi conto come le vicende umane siano esposte a contraddizioni così drammatiche come quelle che Davide ha sperimentato nel suo vissuto, ma che adesso qui sintetizza, ed ecco i versetti che seguono, sintetizza in una lucida lettura del negativo che invade l'animo umano, la progettualità umana, le intenzioni, e da questo poi dipende tutto l'impianto dei comportamenti nelle relazioni con le cose del mondo. Di tutto questo, vedete, Davide può parlarci perché per come sono andate maturando le sue vicende, ecco che è alle prese con uno svelamento di come stanno le cose, che non è frutto della sua fantasia, né della sua intelligenza, né della sua perspicacia carismatica, ma è esattamente l'opera di Dio. L'opera di Dio che, vedete, è colui che si prende cura di una gemma che deve sbocciare, è l'opera di Dio che è realizzata nella storia umana, in quanto è lui protagonista di quel discernimento che man mano filtra, espelle, disintegra conseguenze di quella macroscopica alluvione scorie inquinate che proviene, ed ecco, proviene dall'animo umano, laddove il cuore è corrotto. Allora dice, prima strofa, dal versetto 4 al versetto 7, affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare. Guardate che Davide parla di queste cose in maniera, lo dicevo e lo ripeto, in maniera molto, molto serena. È così, può parlarne con molta lucidità, ma è Dio, proprio lui, il Dio vivente che gli fornisce la luce. Ed è proprio lui, il Dio vivente, che è protagonista di una vicenda che riduce quadro così corrotto che adesso qui ci viene descritto, in obbedienza alla sua iniziativa, che da sempre è rivelazione di una volontà d'amore. E allora dice Davide, ecco, vedete, un linguaggio velenoso contagioso, inquinante, affilano la loro lingua come spada, rileggo, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente, dunque imprese che sono sistematicamente mirate, anzi sfacciatamente mirate, a contestare la coerenza dell'innocente, il TAM, qualcuno che resiste qua e là, ed ecco, per colpire, per catturare, per trascinare, travolgere anche l'innocente lungo il percorso che quella progettualità così prepotente ha voluto imporre, per colpire di nascosto l'innocente, e lo colpiscono di sorprese, non hanno timore e si ostinano nel fare il male. Questo si ostinano è usato qui il verbo che altrove serve a indicare l'indurimento. Ricordate il caso classico, l'indurimento del cuore del faraone, il faraone, il cuore indurito, ed ecco l'indurimento. Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli, dicono chi li potrà vedere i tranelli. Dunque una insistenza che fa tutt'uno con la pretesa di esprimere qualcosa che ormai è normale, qualcosa che ormai è doveroso, qualcosa che ormai è diventato non solo scontato, ma è diventato necessario. Chi li potrà vedere? Dicono così e meditano iniquità, attuano le loro trame, un baratro è l'uomo, il suo cuore un abisso. Attenzione a questo versetto 7, è un versetto che mette a dura prova i traduttori, ma è il perno del nostro Salmo 64. L'animo umano è come un immenso archivio di iniquità, sempre attuabili, anche se fisicamente e empiricamente ancora non se ne è dato prova, ma ecco, più si scava in quell'abisso e più ci si accorge di come permane una riserva di potenzialità negative veramente dirompenti, travolgenti, distruttive. E qui tra l'altro nel primo rigo del versetto 7 usata per tre volte in un solo rigo la stessa radice, per cui traducendo alla lettera, se fosse lecito, tramano iniquità, attuano le trame tramate, finché non portano a compimento le trame tramate, tramano e continuano a tramare, per dire, ecco, è un ribollimento continuo di potenzialità negative che esplodono, e laddove poi aggiunge il secondo rigo, un baratro è l'uomo, il suo cuore, un abisso. E il fondo, sempre più fondo all'interno dell'animo umano, e vedete, Davide ce ne parla con competenza, ce ne parla con chiarezza, ce ne parla perché non perché è diventato più furbo di noi perché così ha studiato qualche testo di psicologia del profondo, ma perché è stato condotto pazientemente e provvidenzialmente dal Signore lungo quell'itinerario di discernimento e di conversione di cui sappiamo. Oltretutto vedete che qui il versetto 7, nella traduzione in greco e poi di seguito in latino, nella Vulgata, è stato tradotto con cogliendo una sottolineatura che è veramente stupefacente, è una sfumatura di significato messianico. Provate a leggere così: verrà un uomo dal cuore profondo, ecco, questo baratro è l'uomo, l'interno dell'uomo è un abisso nel cuore, ma appunto con un qualche accorgimento nella sistemazione delle vocali. D'altronde il testo ebraico è un testo consonantico, e ecco che l'antico traduttore in greco legge così, e di seguito anche la traduzione in latino della Vulgata. Verrà un uomo dal cuore profondo. Già. Sapete, i padri della Chiesa poi leggono i salmi sempre in una chiave messianica, cristologica, e a proposito di questo versetto 7 c'è tutta una serie di interventi di padri della Chiesa. Vi leggo semplicemente quello che dice Eusebio. Ecco che arriva un uomo di cuore profondo, l'uomo veramente perfetto che porta l'immagine di Dio. Contro di lui le frecce diventano impotenti, perché vedete di seguito qui, leggo nel versetto 8, e qui abbiamo a che fare ormai con la seconda strofa, fino al versetto 10, Dio li colpisce con le sue frecce all'improvviso e si sono feriti. Dunque, dice Eusebio, contro di lui le frecce diventano impotenti, assomigliano a graffi di bambini, graffi di bambini. Anche qui vedete la traduzione in greco diventa veramente come dire, sorprendente per noi, perché queste frecce diventano bellos nippion. Dio li colpisce, anzi Dio si innalza, ed ecco sono le loro frecce quelle presenze che sono state descritte precedentemente, che sono alle protagoniste di quella capacità di inquinamento del mondo di cui Davide ci parlava. Ebbene, le loro frecce sono frecce giocattolo, sono frecce nipion, di bambini, sono, come diceva Eusebio, graffi di bambini che giocano. Perché verrà un uomo dal cuore profondo, ecco, e allora è Dio che si innalza, e vedete che qui nella seconda strofa tutto quel ribollimento di energie negative che provengono da quell'abisso infernale che è nel cuore umano si volge in danno. È una negatività che si consuma in se stessa, che si esaurisce in se stessa. Leggo come sta scritto nella mia Bibbia adesso: Dio li colpisce con le sue frecce all'improvviso e si sono feriti, la loro stessa lingua li farà cadere, chiunque al vederli scuoterà il capo, e allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che egli ha fatto. E vedete come qui quella esplosione così incontenibile di una negatività che sembra inesauribile per come è archiviata in un fondo che non viene mai raggiunto, non viene mai scandagliato, non viene mai visitato in tutti i suoi cunicoli anche più nascosti nel cuore umano. Ed ecco un fenomeno di autodistruzione. Si consuma in se stessa questa negatività così infernale, ma vedete qui non è semplicemente registrato il fenomeno nei suoi dati oggettivi, ma qui è in questione esattamente la novità che invade il cuore umano laddove dove è l'abisso sembrava custodire una inesauribile sorgente di potenzialità negative, ed ecco c'è un sussulto nel cuore, è l'azione di Dio che si impossessa del cuore umano, verrà un uomo dal cuore profondo, è l'opera di Dio che si innalza, è proprio il Dio che si impossessa del cuore umano, che penetra nell'abisso, che raggiunge il fondo dell'inferno e che fa del cuore umano una sorgente di una progettualità alternativa, radicalmente alternativa. Ma è esattamente la vicenda nella quale Davide è stato coinvolto e di cui ci dà testimonianza, vedete, non vantando un privilegio personale, ma proprio ci dà testimonianza riscontrando come questa è l'opera di Dio nella storia umana, nella storia che riguarda la condizione degli uomini sempre e dappertutto. C'è un sussulto nel cuore, vedete, tra l'altro qui c'è di mezzo, stando alla traduzione in greco, come sottolineavo poco fa, quel richiamo a quel processo storico per cui la capacità di operare il male viene ridotta a misure bambinesche, a misure fanciullesche, alle frecce giocattolo di un bambino. Una riduzione alla misura della piccolezza umana, che è una riduzione drastica, una riduzione severa, è una riduzione intransigente, ma è una riduzione liberante, purificante, redentiva. Ecco, è l'opera di Dio che si innalza e che riduce il cuore umano in obbedienza alla sua gratuita volontà di vita, perché questa è l'inesauribile fedeltà del Dio vivente alla sua intenzione originaria. E vedete, abbiamo a che fare adesso qui nella strofa che ho letto rapidamente fino al versetto 10 con quella gente che ormai è ridotta alle misure della debolezza infantile ed è per questo, vedete, che Davide può parlare del male, non per il gusto di proclamare messaggi terroristici e neanche per il gusto di dire beh, forse io ce l'ho fatta e chissà qualcuno mi accompagna con un applauso, ma niente affatto, è proprio è perché l'opera di Dio converte il cuore umano. Quando tra l'altro qui, vedete, ho appena letto, chiunque al vederli scuoterà il capo. Ecco, questo scossone di cui parla il testo in ebraico è proprio non soltanto un traballamento esteriore, ma è un rigurgito interiore. E quando è che finalmente il cuore umano viene sconquassato, viene provocato con un intervento che provoca un terremoto, quel terremoto che nell'animo umano diventa la scoperta di come si sciolgono i fumi dell'inferno e si aprono gli spazi della vita. E allora, quando la nostra esistenza umana viene ridotta alle misure della debolezza infantile, della piccolezza creaturale, alle misure che ci riguardano radicalmente, originariamente, in quanto apparteniamo al Creatore. E allora tutti saranno presi da timore, diceva il versetto 10, e annunzieranno, questo annunzieranno è verbo in ebraico poi tradotto in greco, che allude per l'appunto a quella che poi nel corso della storia della salvezza è una missione che man mano coinvolge i personaggi che si succedono, ma che poi giunge al suo compimento nella presenza del protagonista, colui che è atteso e che finalmente porta a compimento l'opera della liberazione, ed è il Signore. E allora annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Dove c'è di mezzo, vedete, questa illuminazione interiore, questo discernimento dell'animo, questa liberazione del cuore, questa purificazione della coscienza, questo ristabilimento della vocazione alla vita. Capiranno ciò che Egli ha fatto. Ed ecco, ci siamo adesso, vedete il versetto finale, il versetto che mi dicevi inizialmente, ricapitola tutto con un grido di esultanza. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. Siamo partiti da quella tristezza di Davide, che pure è germoglio che sboccia, ed ecco, è veramente così, il germoglio sboccia e quella tristezza si volge nella festa, e nella festa, vedete, riporrà in Lui la sua speranza, il giusto, i retti di cuore ne trarranno gloria. La festa per la conversione altrui, i retti di cuore ne trarranno gloria, i retti di cuore. E qui i retti di cuore, vedete, coloro che sono spianati nel cuore. Parlavo di un cuore indurito, il ricordo del faraone nel libro dell'Esodo è veramente emblematico, spianati, aperti, laddove il cuore è finalmente spalancato, perché in esso si manifesta in tutta la sua potenza gratuita l'opera di Dio che discende e si innalza, che penetra e trasmette quella sua intenzione di vita, che riconduce la nostra realtà di esseri umani alle misure che ci definiscono all'origine di tutto, in quanto siamo creature e in quanto siamo creati per la vita, in quanto siamo creati nella gratuità dell'amore. E infatti il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza, ecco, trova rifugio in Lui, perché i retti di cuore, perché questa liberazione, questa conversione, questa purificazione, questa rieducazione, questa novità che riguarda la vocazione alla vita dell'umanità intera, ormai è per Davide un valore acquisito, confermato, che diventa ormai per lui il criterio interpretativo di tutto quello che è stato e che ancora avverrà. I retti di cuore ne trarranno gloria. Tra l'altro qui vedete che è usato una forma verbale che avevamo incontrato alla fine del Salmo 63. Il re gioirà in Dio, si glorierà. Lo diceva così. Qui è il verbo halal, halal, da cui alleluia, alleluia. E di nuovo, i retti di cuore ne trarranno gloria. E ne trarranno gloria, canteranno l'alleluia, alleluia. E vedete che alla fine del Salmo compare il nome del Signore, in tutto il Salmo il nome del Signore non è comparso, e compare qui, il giusto gioirà nel Signore. Ecco, viene il Signore, viene Lui, e viene laddove l'abisso infernale che è nel cuore umano, così come tutta la storia umana ne ha riscontro, è visitato da colui che è il Signore della vita e che nella gratuità dell'amore rende nuovamente percorribile la strada che da piccole creature come siamo ci conduce a scoprire come germoglia in noi la vocazione alla vita restaurata e la nostra testimonianza si aggiunge a quella di Davide per come ci rendiamo conto di essere parte di una di un'avventura misteriosa ma commovente più che mai, per cui qui è in questione davvero la vocazione alla vita di tutti gli esseri umani, ogni luogo e sempre, perché viene un uomo con il cuore profondo, è venuto, ed ecco nel cuore profondo del figlio di cui Dio si è compiaciuto, la nostra vicenda, per quanto segnata da segni di tanta tristezza, che è tutta ormai pervasa dai fremiti di una gioia inesauribile. Lasciamo da parte il Salmo 64 e invece prendiamo subito in considerazione il nostro brano evangelico. Dobbiamo dare uno sguardo al brano che leggevamo precedentemente, nel capitolo 10 del Vangelo secondo Marco. Di domenica in domenica abbiamo continuato a leggere il Vangelo secondo Marco. Siamo ormai alle prese con le pagine che fanno seguito alla grande svolta. Grande svolta, e cosa intendo? Capitolo 8, versetto 31. Per la prima volta Gesù ha annunciato ai discepoli che la sua missione va incontro a un rifiuto tale per cui per lui si prepara un itinerario di dolore, di passione, di morte, ed ecco una strada, la strada della vita che si apre per lui passando attraverso questa ostilità spietata che lo condurrà a subire un'ingiusta condanna a morte. Prima volta che Gesù parla in questi termini. Capitolo 8, versetto 31. Dicevo la grande svolta, poi Gesù riproporrà questo medesimo annuncio in altre due occasioni e infatti a partire da quel versetto del capitolo 8 nelle pagine seguenti possiamo individuare tre cicli che sono per l'appunto aperti uno dopo l'altro fino a tutto il capitolo 10 aperti dal ripetersi di quell'annuncio della passione, morte e resurrezione. Tre cicli. Noi siamo alle prese con il secondo ciclo, il secondo annuncio della passione, capitolo 9, versetto 30, e il secondo ciclo si sviluppa fino al capitolo 10, versetto 31. Leggevamo due domeniche addietro, dal capitolo 9, versetto 30. Il secondo annuncio della passione, poi domenica scorsa leggevamo già i versetti seguenti, un semplice richiamo adesso, ma siamo all'interno di questo secondo ciclo. Forse ricordate che di fronte al silenzio dei discepoli, dopo che Gesù per la seconda volta ha annunciato che il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, una volta ucciso dopo tre giorni resusciterà, i discepoli non comprendono, non voglio comprendere, tacciono, tra l'altro discutono di altre cose. E dunque, di fronte al silenzio dei discepoli, Gesù si è fatto avanti, due domeniche fa leggevamo, presentandosi come un bambino. capitolo 9, versetto 37. Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Gesù si presenta come un pedion, un bambino. E quindi ci chiama, chiama i discepoli nel racconto evangelico, ma chiama noi a scoprire il fronte della nostra debolezza umana, in tutti i sensi che tale debolezza assume per noi. Vedete, Gesù si rivolge ai discepoli che da parte loro si sono ritirati in quel silenzio così banale, ma anche per certi versi così feroce, perché Gesù si esprime in maniera così intensa, così appassionata, così patetica, ed ecco il silenzio. Ebbene, Gesù dice: ma io sono un bambino in mezzo a voi, un bambino. E dunque si rivolge ai suoi discepoli perché si rendono conto di avere a che fare con un bambino, ma questo significa, vi stavo dicendo, scoprire quel lato della nostra condizione umana che è disponibile a prendere in considerazione la debolezza altrui, la debolezza di un bambino, la debolezza nostra, la debolezza umana così come si presenta, una debolezza nell'ordine fisico delle cose, ma anche nell'ordine psichico, nell'ordine morale, nell'ordine sociale, debolezza. Gesù dice un bambino. Tanto sta, vedete che qui il racconto evangelico prosegue dando spazio alla reazione dei discepoli, che possiamo ricapitolare, ne parlavamo domenica scorsa, forse ricordate il brano evangelico che si è letto nelle nostre chiese, una reazione scandalizzata da parte dei discepoli, laddove Gesù si è presentato come bambino, dove Gesù ha fatto appello alla nostra capacità di accogliere, comprendere, riconoscere la debolezza, ha fatto appello alla nostra stessa debolezza, che è la premessa necessaria più che mai per riconoscere di avere a che fare con la debolezza di chi abbiamo di fronte, e in questo caso è Gesù che dice di sé di essere niente di diverso, niente di più che un bambino. Ed ecco, i discepoli sono scandalizzati. Eppure, vedete, qui leggevamo questi versetti a suo tempo, Gesù ci richiama a quella piccolezza, vedete, che da parte sua, con molta semplicità, serve a identificare coloro che sono di Cristo. Se ricordate, nel versetto 41 leggevamo così domenica scorsa: chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Ecco, ai suoi discepoli Gesù dice: un bicchiere d'acqua non vi sarà negato, per dire quello che è comunque prevedibile e in qualche modo anche possibile rivendicare da parte di chi non ha titoli di prestigio da far valere, ma appunto nella vostra piccolezza un bicchiere d'acqua. Ma questa piccolezza da parte di Gesù, che adesso si rivolge ai suoi discepoli, si rivolge a noi, è determinante per identificarci in quanto coloro che sono suoi, che appartengono a lui. Anzi, vedete che è proprio Gesù che subito dopo, leggevamo ancora domenica scorsa, subito dopo dichiara se stesso come custode e difensore della nostra piccolezza. Guai a chi scandalizza i piccoli che credono in me. Lui ci definisce così e si prende la briga di custodirci. Lui si prende la briga di assumere la nostra debolezza dentro a un suo impegno protettivo. Ma tutto questo, vedete, ed erano i versetti che seguono sino alla fine del capitolo 9, tutto questo, man mano che impariamo a confessare la nostra piccolezza, è lui che si rivolge ai piccoli che siamo noi e si impegna a prendersi cura della nostra piccolezza scoperta, esposta, sguarnita come essa è inevitabilmente. I piccoli, proprio perché tali, sono buttati allo sbaraglio in un modo o nell'altro, nelle diverse dimensioni del nostro vissuto, ma qui si tratta di dichiararla questa piccolezza, di prendere coscienza di questa piccolezza. Ricordate il caso, allora, una mano che non funziona, un piede, un occhio e così via, ed ecco man mano che si perdono pezzi per la strada, ed ecco Gesù dice meglio una mano solo, un piede solo, un occhio solo, per entrare nella vita, quando la pretesa di recuperare quella mano, quel piede, quell'occhio diventa il modo per costruirsi il proprio inferno quotidiano. E così, senza naturalmente stabilire qui dei programmi di ordine terapeutico che si dovrebbero imporre dall'esterno, ma è il richiamo urgente alla presa di coscienza di quella che è la piccolezza che ci definisce radicalmente, strutturalmente, quella piccolezza di cui lui si prende cura nel momento stesso in cui lui si è presentato a noi come un bambino. Tutto questo è scandaloso. Tutto questo è scandaloso per i discepoli. E vedete, si tratta di imparare a prendere coscienza e a riconoscerla e a assumerla non soltanto come dichiarazione esterna, ma come sentimento che intimamente ci identifica questa piccolezza. Ed ecco, qui di seguito, e siamo allora al capitolo 10, in realtà i discepoli che sono alle prese con quello scandalo, perché questa piccolezza per loro è inaccettabile, insopportabile, scandalosa, Gesù ha registrato il fatto, ecco, i discepoli invece vanno alla ricerca di forme difensive rispetto a quello scandalo della piccolezza. E qui adesso, nel capitolo 10, due tipologie di difesa rispetto a questo scandalo, attraverso due episodi. Vedete che la catechesi evangelica è costruita in maniera così molto narrativo, ma anche molto efficace dal punto di vista del messaggio. Due tipologie di difesa. Primo caso, eccolo qui. Dal versetto 1 arriviamo al versetto 12, poi si aggiungono i versetti 13 e 16, che leggiamo poi domenica prossima, di seguito. Il primo caso. Ricordate, intervengono i farisei che pongono una questione a Gesù. E il primo caso, direi che è un caso classico di debolezza. ossia la relatività della persona umana, in quanto la persona umana è sessuata, al maschile e al femminile. E allora è lecito a un marito ripudiare la propria moglie? Lecito o no? E Gesù risponde. Dunque, vedete, un caso, vi dicevo, classico di debolezza. La relatività della persona umana. Già, e il tema è un tema più che mai vitale, ma è un terreno delicatissimo. Oltretutto, vedete, si tratta di una debolezza che il peccato ha strutturalmente scompensata, per cui essa viene percepita come uno scandalo a cui bisogna porre rimedio. Quella debolezza scandalosa diviene insopportabile, bisogna trovare il modo di gestirla all'interno di un progetto di autonomia, al maschile e al femminile. Quella relatività che è strutturale, che è radicale, che è intrinseca alla nostra vocazione alla vita, è scandalosa. E allora vedete qui primo tentativo di difesa, poi c'è un altro caso ma di cui si parla nel brano successivo, tra l'altro il Vangelo domenica prossima, il ricorso agli strumenti del diritto. Strumenti del diritto. È lecito? È secondo diritto? Ecco, qual è il mio diritto? Per ripudiare la moglie, ma anche per ripudiare il marito. Qual è il mio diritto? Il diritto. E dunque, quel che è lecito, in modo tale che sia possibile sfuggire allo scandalo della debolezza, che sta nella relatività. Tentativo di recuperare un'autonomia che prescinda da quella debolezza che espone la persona umana, al maschile e al femminile, all'impatto così impegnativo e così problematico con la propria relatività e dunque la presenza altrui, come una presenza che è intrinseca alla condizione personale della propria realtà di creatura che è sessuata all'origine, che è dunque strutturata nella relatività. Ed ecco qui, di per sé, vedete, il diritto è un argine ai danni subiti dai più deboli. Tant'è vero che c'è di mezzo il caso di Mosè, dice, ma Mosè ha stabilito nel Deuteronomio, capitolo 24, che è possibile rilasciare il libro del ripudio, un argine, ecco, diritti dei più deboli, ma in questo senso, sì, ma Gesù però, vedete, come leggevamo, Gesù riconduce la questione alla durezza del cuore umano, ci risiamo. Gesù disse loro, ecco il versetto 5, per la durezza del vostro cuore, egli, Mosè, scrisse per voi questa norma, ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina, e qui la citazione del Genesi, nel capitolo primo, per questo, e poi ecco, altra citazione nel capitolo secondo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una carne sola, sicché non sono più due ma una sola carne e quel che segue. Dunque Gesù riconduce la questione alla durezza del cuore umano. È un richiamo che nella catechesi del nostro evangelista Marco già è stato esplicitato a più riprese, dal capitolo 3 in poi, il tema di fondo è impostato da Gesù nella conversazione con i suoi discepoli, 12, che ha costituito in un rapporto comunitario di particolare intensità, proprio allo scopo di elaborare esperimenti mirati a decifrare il funzionamento del cuore umano e esperimenti mirati anche a produrre degli itinerari pedagogici tali da rieducare il cuore umano, liberare il cuore umano, infrangere la durezza del cuore umano, dal capitolo 3, versetto 5 in poi, e dunque tutte le tappe successive. E ad ecco la durezza del cuore umano, che poi vedete è quello che Davide commentava a modo suo nel Salmo 64, nel nostro Salmo di stasera. E così Gesù riporta tutto all'inizio della creazione, archi, all'inizio, riporta tutto alla piccolezza della creatura umana che appartiene al creatore, nell'essere creatura, ogni essere umano che nell'appartenenza al creatore è ogni essere umano strutturato nella relatività. Qui c'è di mezzo una duplice citazione del Genesi, come adesso ricordavo, e vedete il richiamo a quelle pagine, la prima lettura della messa di domenica prossima, tra l'altro è costituita da un testo del secondo racconto della creazione, alla fine ormai del capitolo 2. Quella, ricordate la pagina biblica senza bisogno di particolari commenti adesso, la solitudine dell'uomo e contemporaneamente l'ausiliarità della donna. La solitudine dell'uomo, dove in quell'essere solo viene affermato il valore di una relatività che è intrinseca, per cui non è bene che l'uomo sia solo, ma ecco l'ausiliarità della donna che gli stia di fronte. Il fatto è che il peccato, come leggiamo fin da quelle pagine e poi lungo tutto il percorso della rivelazione biblica, il peccato ha davvero scompensato ogni cosa. E la riduzione della donna a un oggetto che esaspera la solitudine dell'uomo. L'uomo che a modo suo rifiuta di essere relativo, già, rifiuta la propria piccolezza, ma quella piccolezza che in realtà lo radica come creatura nella parola creatrice del Dio vivente. Ed ecco la donna ridotta a oggetto, ma la donna ridotta a quella presenza che è incapsulata dentro la solitudine dell'uomo. E viceversa la rivendicazione da parte della donna di una autonomia che rincorre il modello dell'uomo fino a fare di esso un idolo divino. Fatto sta, vedete, che in questo contesto, così come qui l'evangelista Marco sviluppa la sua catechesi, una catechesi narrativa, è Gesù che affronta la questione nel dibattito con i farisei in quella occasione. Ebbene, questa ricerca di un diritto, mentre fa appello a Dio, c'è di mezzo addirittura Mosè. In realtà questa ricerca di un diritto esprime la ricerca di forme di potere che, in base agli espedienti che gli uomini intendono attivare, forme di potere che dovrebbero arginare lo scandalo della piccolezza. E in realtà esasperano la miseria, quella miseria così impregnata di scorie inquinate, di cui l'esistenza umana fa esperienza, di cui ci parlava Davide nel Salmo 64, e quell'ingolfamento del cuore. Già, il diritto per aver così in mano uno strumento tante altre possibilità operative che qui non si tratta minimamente di mettere in discussione, ma il diritto come l'esercizio di uno strumento che elimini la relatività come elemento costitutivo della vocazione alla vita dell'essere umano, al maschile, al femminile. Questa relatività è scandalosa, questa piccolezza è scandalosa. Laddove invece, vedete, Gesù sta avanzando proprio su questo terreno, laddove la debolezza finalmente è assunta, è riconosciuta, è oggetto di una consapevolezza matura, la fragilità della nostra condizione umana, che peraltro è allora rivelazione di quella iniziativa mediante la quale il Creatore fa della nostra vocazione alla vita una epifania della sua volontà d'amore. E allora è proprio qui che Gesù vuole condurci, vedete, alla radicale relatività della persona umana, che sia uomo, che sia donna, ciascuno di noi, e, laddove lo scandalo di quel essere piccola della persona umana, quello scandalo rispetto al quale i discepoli vogliono fuggire, ed ecco tipologia esemplare di questa fuga dallo scandalo, ricorriamo al diritto. Ed ecco quell'essere piccola della creatura umana per cui siamo maschio e siamo femmina. Ed ecco così siamo condotti a scoprire, in virtù di questo, di questa riduzione alla nostra reale misura di piccolezza, nell'essere persone intrinsecamente strutturate nella relatività, siamo condotti a scoprire che siamo di Cristo, siamo di Cristo. Siamo di Cristo là dove questa nostra piccolezza nell'essere relativi in quanto maschio, in quanto femmina, in quanto uomo, siamo di Cristo. Là dove sul fronte della piccolezza ecco che la relazione con Lui è instaurata, ed è instaurata in modo vitale, in modo redentivo, in modo efficace, in modo generativo. E allora vedete, ci siamo nello scandalo della nostra piccolezza, noi apparteniamo al Signore in quanto maschio, in quanto femmina. Ogni creatura umana. E in questo modo siamo ricondotti alla nostra radicale povertà di creature, che è anche la nostra radicale ricchezza, là dove sboccia quella gemma di cui ci parlava Davide nel Salmo 64. E così veniamo liberati da ogni falsa presunzione di autoaffermazione, di autodifesa. Non per nulla, vedete qui, ed ecco ci siamo, e poi mi concludo, ora ci siamo, compaiono i bambini, di nuovo, erano comparsi là dove Gesù stesso si era presentato ai suoi, assumendo lui la posizione, la figura, l'identità di un bambino. E adesso qui compaiono di nuovo bambini, che vengono presentati a Gesù perché siano accarezzati da lui. I discepoli vogliono scacciarli, li sgridano e Gesù dice: ma lasciate, non glielo impedite, a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Bambini, già, non per nulla ricompaiono qui, ma ricordate quell'accenno che abbiamo colto, io vi suggerivo di cogliere nel Salmo 64, passando attraverso una certa lettura del testo un po' impegnativa, dall'ebraico al greco, al latino, comunque più o meno ci siamo intesi. Ecco, a loro appartiene il regno, a coloro che sono ricondotti alla misura di una debolezza bambinesca, che non è un modo per sfuggire dinanzi alle urgenze, agli impegni, alla severità dei compiti che ci sono affidati nell'esistenza umana, lo capiamo bene, ma è la debolezza della creatura umana che, guarda caso, proprio in tal modo è adeguatamente predisposta, dice Gesù, per accogliere il regno. A loro appartiene il regno. Niente di più impegnativo, niente di più grandioso, di più entusiasmante, di più pregnante di questa accoglienza del regno. Bambini che, vedete, sono chiamati a vivere in una prospettiva dove il cuore umano è così spalancato da abbracciare il mondo. Niente meno. E così è tracciata la strada della nostra conversione alla vita. È la strada che ci riconduce alla nostra realtà di creature, ci riconduce al nostro essere persone umane, sempre strutturate nella relatività. Sulla strada di questa piccolezza è già lui, il Signore, vedete, come leggiamo nel brano del Vangelo domenica prossima, è già lui che vuole prenderci in braccio e vuole benedirci, prendendoli tra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva. Fermiamoci qua. Ecco, allora lì. Leggiamo insieme il Salmo 64. Ecco qua. Ascolta Dio la voce del mio lamento, dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli, dicono chi li potrà vedere? Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque al vederli scuoterà il capo. Allora tutti saranno presi da timore. Annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore gli daranno gloria.